Via Padova e dintorni, identità e storie di una periferia milanese. In studio con noi gli autori di un bel libro di fotografie e non solo. L'Accademia Carrara ha un capolavoro in più, La Resurrezione è di Mantegna. Il professor Valagussa ci racconta come lo ha scoperto. Free Space è in corso la 16ª Biennale d'Architettura, parola d'ordine l'accoglienza. Un'altra biennale in corso a Dakart, arte contemporanea africana, e ancora più vicini a noi, oggi pomeriggio la Fabbrica del Vapore, Insieme senza muri, video, fotografie e incontri. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive, Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Adesso in diretta e poi come al solito ci trovate in podcast nel sito della radio. Prima di cominciare vi ricordo che domani, domenica 27, ci sarà la visita guidata che abbiamo pensato per le nostre abbonate, i nostri abbonati, a Villa Carlotta sul lago di Como a Tremezzo. Allora, perché ve lo dico? Perché si sono liberati 4 posti, per cui se volete venire potete prenotarvi e poi quando finisco la trasmissione verso le 12:20 prenderò io le prenotazioni. E potete chiamare qui in radio e io prenderò il vostro nome. Ripeto, ci sono 4 posti, ci troviamo domani alle 11 davanti alla villa a Tremezzo, e si arriva con mezzi propri e ci sarà al mattino la visita guidata al giardino botanico e poi si può pranzare lì con un bello sconto per i nostri ascoltatori, e nel pomeriggio la direttrice di Villa Carlotta ci accompagnerà a visitare quella meraviglia che è la villa con le opere del Canova, gli affreschi eccetera. E basta, detto questo vi presento degli ospiti che sono felice di avere qui in trasmissione a presentare questo libro dal titolo Via Padova e dintorni, identità e storia di una periferia, un libro di bellissime fotografie di cui adesso ci racconteranno la storia. Allora, Dino Barra, uno degli autori dell'associazione Amici del Parco Trotter, come Giorgio Perego, buongiorno a tutte e due, e una nostra conoscenza, grande amico, grande fotografo, benvenuto Uliano Lucas.
Grazie.
Allora, questo libro, dicevo, è un libro che racconta la storia di Via Padova e dintorni. Come è nata la vostra idea, che è partita, si può dire, dal basso, dall'associazione Amici del Parco Trotter? Dino Barra.
Sì, intanto grazie Tiziana per averci ospitato. Come è nata? Noi siamo un'associazione che lavora sul territorio, compreso tra Via Padova e Via Le Monze, in particolar modo dentro il Parco Trotter, in collaborazione con la ex Casa del Sole, le scuole del Trotter, oramai da 25 anni.
Lavorate in che senso?
Lavoriamo nel senso che siamo un'associazione di volontariato, quindi il lavoro è un po' particolare.
Ecco, diciamolo, perché
il mestiere suo, diciamo così.
Quindi vi guida la passione.
Ci guida la passione, l'impegno civile, e sosteniamo le attività della scuola da un lato e dall'altro lato lavoriamo come associazione interfaccia della scuola con il territorio. E dentro questo territorio, come dire, progettiamo azioni che puntano a costruire fondamentalmente integrazione, coesione sociale, momenti di incontro e di attivazione di partecipazione collettiva, diciamo così, occupazione di uno spazio pubblico in senso democratico, in senso civile.
Partendo da questa storia unica della Casa del Sole,
assolutamente unica,
un'esperienza unica che è partita ormai quando?
La Casa del Sole è del 1922,
ma cioè un modo di far scuola diverso, no?
Un modo di far scuola diverso, scuola all'aperto, ha conosciuto una sua, diciamo così, decadenza negli anni Ottanta, e proprio grazie all'impegno dei genitori, degli insegnanti, degli ex genitori come nel mio caso, nel caso di Giorgio, degli ex insegnanti, che poi abbiamo posto il problema di una riqualificazione del Parco Trotter e delle sue scuole, e adesso per esempio stiamo andando alla inaugurazione che avverrà a breve dell'ex convitto del Parco Trotter, che è destinato ad ospitare la nuova sede della scuola media da un lato, è uno spazio pubblico, uno spazio sociale aperto al quartiere della città dall'altro lato.
Ma cosa c'era da conservare di questa esperienza? della Casa del Sole, di questa scuola? Cosa aveva di speciale questa scuola, di diverso, Giorgio?
È una scuola che è nata appunto nel 22 da un'idea del sindaco di allora socialista, e praticamente è stato un momento importante perché forse per la prima volta i bambini e le famiglie particolarmente bisognose del territorio milanese hanno potuto trovare qua, dove c'era poco prima il trotter, che poi si è stato spostato a San Siro, un luogo dove c'erano alberi, c'era una piscina, c'erano tutta una serie di situazioni che permettevano di
un rapporto diverso con la natura,
di superare una gracilità. Beh sì, c'era un rapporto diverso con la natura, ma c'era anche poi un discorso didattico del imparar facendo, che era sicuramente all'avanguardia di tutta Europa, insomma.
Detto questo, che diciamo è un po' l'origine, no, di questo quartiere, di questa identità speciale, come avete pensato a un libro di fotografia e avete anche chiamato Giuliano Lucas?
Sì, Dino. Dicevo prima che noi siamo molto impegnati sul fronte della, come dire, di iniziative e di azioni che facciano coesione sociale, facciano integrazione. Allora, lavorando su questi temi, abbiamo incontrato, ed è inevitabile che ciò accadesse, il tema della memoria. Perché partiamo dal presupposto che una memoria non solamente individuale, ma dove tante memorie individuali si incontrano, si incrociano, si riconoscono in una storia collettiva, in una memoria collettiva, possa creare senso di appartenenza ad un territorio, e senso di appartenenza a un territorio spesso produce, come dire, cura del territorio stesso, interesse per il territorio stesso, che è una cosa di cui la via Padova e le zone circostanti il Parco Trotter hanno molto bisogno. Dobbiamo tenere presente che questa periferia storicamente è una periferia, come ci dice un signore anziano che abbiamo avuto modo di intervistare, in continuo movimento, in continua trasformazione.
E proprio dalle migrazioni.
Perché è stata meta di flussi migratori dagli inizi del secolo, provenienti di gente proveniente dalle campagne lombarde, dal Veneto, poi dal meridione d'Italia, adesso da tutte le parti del mondo. E una periferia come questa, in continuo movimento, ha particolarmente bisogno di sedimentare un senso di appartenenza, di riconoscersi in una storia collettiva. Ed è quello che abbiamo tentato di fare, non tanto non solo con le parole, ma anche e soprattutto con le immagini fotografiche.
Di Giuliano Lucas.
Non sono di un Giuliano Lucas, adesso Giuliano ci scriverà.
No, era una provocazione.
Però Giuliano Lucas ci ha messo...
Di chi sono le fotografie? Spieghiamolo, perché sennò...
Le fotografie sono una raccolta partecipata che abbiamo sviluppato in oltre un anno. Sono state raccolte quasi 6.000 fotografie. Di queste 6.000 fotografie, grazie all'idea di Giuliano, sono state scelte 120. Vengono da istituti pubblici, come
dall'archivio del comune,
il civico archivio di Milano, la fondazione Ise di Sesto, il museo di fotografia contemporanea di Cinisello, la Magneti Marelli, la TM anche hanno fornito gratuitamente delle immagini molto belle.
Ma sai che adesso sto sfogliando, ci sono delle immagini del 1911, la Naviglio Martesana, sì, via Monza, ponte della ferrovia 1900,
esatto. E poi c'è stata questa raccolta partecipata, grazie soprattutto a Dino, che ha fatto, diciamo, il porta a porta nel quartiere, con album familiari, con album che ci hanno permesso di scegliere una serie di fotografie che ci hanno dato poi l'immagine della via, come diceva Dino prima, in movimento. Anche altri fotografi hanno contribuito alle fotografie.
Sì, perché ci sono
libro.
Anche quelle del 2017, degli immigrati,
sì,
dei ragazzi.
Sì, poi ci sono foto importanti di Enrico Cattaneo, dello stesso Giuliano Lucas, di Cesare Colombo, di Mario Finocchiaro, per dirne alcuni, di Giancarlo Mazzocchi, oltre ad altri fotografi del quartiere che ci hanno permesso appunto di fare. Ecco, vorrei ricordare anche come si chiude, diciamo, la fotografia di questo libro, questa speranza, questa visione di via Padova vista dai ragazzi della Casa del Sole. Sono immagini di speranza di anche ragazzi di seconda generazione, appunto, che vedono la via e come poterla vivere.
Ecco, a questo punto sono curiosa, Giuliano Lucas, di sapere come hai lavorato tu per questo libro.
Beh, il problema era di costruire a un certo momento, attraverso la selezione praticamente di quelle 6.000 fotografie, di costruire praticamente un racconto, e attraverso questo racconto praticamente un'identità degli abitanti di questa periferia, che non è più periferia oltretutto, perché
adesso no.
Se uno guarda attentamente, lì hai Crescenzago e tutta una serie, a un certo momento via Palmanova, cioè un territorio piuttosto vasto. Comunque, su queste 6.000 fotografie una selezione durissima, e su questa selezione il tentativo praticamente di costruire, allora lì è l'importanza a un certo momento di capire l'alfabeto dell'immagine e ragionare intorno all'immagine proprio. La costruzione avviene praticamente attraverso le grandi trasformazioni, soprattutto urbanistiche del territorio, che è legata alla speculazione, agli abitanti e via via praticamente il flusso migratorio, i più flussi migratori, e a un certo momento le officine, le piccole fabbrichette degli anni 20 e 30, per arrivare poi praticamente ai confini anche le grandi fabbriche come la Magneti Marelli. Ma dentro c'è soprattutto, come dire, guardando le fotografie, il cambiamento proprio della società, dei costumi, no? Dato proprio dalle fotografie, da un certo momento recuperate e fatte allora dagli stessi studi fotografici della zona oppure proprio dagli abitanti. Per cui è praticamente più mondi che a un certo momento attraverso una serrata praticamente costruzione, come dire, del racconto ti esce fuori. Per cui gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, per arrivare a un certo momento agli anni 60 con la famiglia in casa.
Quindi è cronologico l'andamento.
Quindi è cronologico, però a un certo momento con tanti rimandi che ti danno l'idea della storia dei nonni, degli zii, a un certo momento, e di quello che ti sta intorno. Allora, intorno a questo poi hai un testo di Dino Parra e un testo di Tatiana Liani che cerca di praticamente ragionare intorno a che cos'è la fotografia e la sua rappresentazione. Cioè la fotografia come un momento praticamente di riflessione su quello che siamo stati, un grande album di famiglia, no? Che tenta di raccontare praticamente i vari evolversi e i vari sviluppi, no? Per cui, come dicevo, del territorio, della vita, della quotidianità, per arrivare in questa via Padova, che comunque, devo dire, una via lunghissima, a un certo momento, che è attaccata poi a Piazza Loreto, per cui è nel centro della città, se uno ci ragiona, una via lunghissima che però praticamente ha, man mano che la percorri, credo che arrivi fino ai 300 numeri, no? Civici, man mano che la percorsi cambia continuamente e soprattutto cambia attraverso questa felicità portata dai cittadini stranieri.
Allora, tu poi che hai seguito le migrazioni, diciamo, negli anni 50-60 dei meridionali che venivano al nord fino ad arrivare pian piano, adesso arrivano non solo dall'Africa, anche dall'est, eccetera, no? Quindi è cambiata la natura dei migranti.
È natata la composizione, la vita, gli emigranti di prima generazione.
E quindi anche la vita sociale.
Quindi tutta la vita sociale, che è una vita a un certo momento da studiare attentamente, come dire, da sociologi di strada. Devo dire che poi l'ultima parte, come accennava Giorgio, a un certo momento noi abbiamo chiesto a dei ragazzi che fanno la scuola media al Trotter, a un certo momento con un professore che ha insegnato fotografia, insegna fotografia, di fotografare la via Padova come loro la vivono. Cioè tu hai la via Padova praticamente come è stata vissuta da tre generazioni. L'ultima generazione, quella che vivranno in Viale Padova, che stanno vivendo in Viale Padova, sono a un certo momento ragazzi, figli di emigranti, seconda generazione, a un certo momento, che frequentano la scuola media e con, a un certo momento uso il termine, quello che è il digitale, cioè una nuova visione, no, dell'immagine, hanno fotografato il mondo intorno a loro, cioè il mondo che gli appartiene. Per cui attraverso questo insieme, a questa miscelanea, a questo a un certo momento costruzione, uno può a un certo momento iniziare a ragionare su che cosa è stato il quartiere e quale sarà il presente e il futuro del paese.
È un libro che parla di Via Padova, ma non solo di Via Padova, almeno nelle vostre intenzioni, Giorgio.
Allora, diciamo il libro...
Ti avvicini un po' al microfono.
Il libro si svolge, le fotografie del libro si svolgono in un quadrilatero sostanzialmente, che va da Greco a Via Palmanova, fa est e ovest, e sud e nord, la Cascina Gobba, fino a Piazzale Loreto. Questo è un po' il perimetro di raccolta delle nostre fotografie. Ed è stato importante perché ci sono ad esempio delle fotografie molto belle di Viale Monza negli anni 20, ancora con gli alberi.
Sì, confermo, intanto io sto sfogliando qui.
Ci sono situazioni molto, molto particolari che ci è stata fornita, ci sono state fornite queste immagini da cartoline dell'epoca.
Senti, qui ho un ritratto in studio della famiglia Calza, 1911, fotografia dipinta.
Certo,
per esempio,
certo,
bene, bellissimo.
Sì, con le labbra tutte rosse, sì. Eccetera. La cosa importante, secondo me, volevo fare questo tipo di riflessione di questo libro, sono appunto all'interno del movimento che c'è sempre presente in via Padova e attraverso le difficoltà che gli immigrati nel dopoguerra hanno avuto e gli immigrati dal terzo mondo stanno avendo, c'è questa grossa, come si può dire, contraddizione, se vuoi, che i primi venivano qua in via Padova, a Cascina Gobba, riempivano le cascine, eccetera, per una richiesta di manodopera, di lavoro, che l'industrializzazione nel dopoguerra ha richiesto. Le difficoltà che invece stanno ottenendo gli immigrati in questo momento, occupando, guardate bene, le stesse case di ringhiera che erano state costruite per gli operai, è quella che c'è con la deindustrializzazione degli anni 80-90, una mancanza di assorbimento di manodopera che sta arrivando, che è importante. E via Padova però sta rispondendo in maniera anche contraddittoria, se vogliamo, però sta rispondendo con la nascita di nuove attività commerciali, artigianali, cioè voglio dire, c'è questa voglia di risolvere,
di affrontare
me,
la
di
questione complessa,
i problemi molto complessi e di risolvere.
Comunque è anche da vedere come un libro di fotografie, perché all'interno a un certo punto puoi ragionare sull'evolversi della fotografia come straordinario mezzo di documentazione, cioè dalla fotografia lastra di grande formato del primo del Novecento per arrivare a oggi, come dicevo, il digitale. Cioè all'interno c'è un percorso che ha anche una storia, in un certo momento, dello sguardo, di come lo sguardo è cambiato nel corso praticamente di un secolo. Lo sguardo del fotografo, lo sguardo del professionista, lo sguardo del fotomatore, lo sguardo a un certo momento del padre di famiglia che faceva le fotografie. Per cui anche un ragionare su questo.
Io volevo... Dino Barra, sì. E abbiamo ancora un minutino e poi io vi devo salutare.
No, io volevo, come dire, rimarcare il fatto che abbiamo tentato di fare un'operazione, credo riuscita, ma naturalmente il giudizio sarà di chi si procurerà il libro e gli darà un'occhiata, che vuole essere in equilibrio tra raccontare una storia di via Padova, che è un territorio che spesso è stato oggetto di uno stigma collettivo non esente da strumentalizzazioni politiche, diciamo così. Questo vuol dire che non ci sono problemi in via Padova, non è una storia edulcorata, ma neanche come si è dipinta la via non va mica bene. Noi abbiamo voluto rispondere con una narrazione diversa che aiutasse anche a fornire delle prospettive per il futuro, ed è anche questo un po' lo scopo dell'incontro che andiamo a fare giovedì prossimo alla Casa della
Adesso
Cultura.
Adesso lo diciamo, okay. Sì.
Però anche Uliano rimarcava quest'altra caratteristica del libro. Il nostro non è solamente non vuole essere solamente un libro di storia del territorio o un libro che magari riflette su dove via Padova potrebbe andare, ma vuole essere anche un libro bello che usa per raccontare la via Padova il linguaggio della fotografia. La fotografia in genere,
sì, come diceva,
è stata
Uliano,
utilizzata infatti per accompagnare. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro anche esteticamente dove la fotografia fosse anche al centro di questo nostro racconto, e Uliano ci ha aiutato tantissimo. E
allora, io dico che il risultato è molto bello e piacevole, le fotografie sono belle. Chissà che sarà stato difficilissimo scegliere tra 6.000 fotografie, aiuto.
Abbiamo litigato.
Una lite continua.
Avete litigato.
Io sono stato emarginato.
Ecco. Va bene, allora, io ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma ci sarà l'occasione perché loro presentano il libro domani pomeriggio
all'Arciturro di via Rovetta alle 18.30.
Domani, che è domenica, domani alle 18.30, sì. Ma grande appuntamento sarà giovedì prossimo, 31 maggio, alla Casa della Cultura a Milano, in via Borgogna al 3, alla sera alle 20.30, con vari ospiti. Beh, ci sarà Dino Barra, che avete sentito adesso, e Giorgio Perego, ci sarà Uliano Lucas, che qui con noi ci ha fatto l'onore di venire qui stamattina, Massimo Bricoccoli del Politecnico di Milano.
Sì,
avete invitato anche un architetto,
tecniche politiche urbanistiche.
Ecco, interessantissimo.
E che in qualche modo, come dire, ha il compito di gettare un ponte verso il presente, non solo, ma anche verso le prospettive future di questo territorio.
Ecco, e sarete orchestrati tutti, Gian Giacomo Schiavi del Corriere della Sera, quindi un giornalista. Allora ripetiamo l'appuntamento per chi vuole comprare il libro. Il libro dove si compra?
Ma si può trovare ovviamente nella nostra associazione.
Ma non si compra, hai detto, si fa una sottoscrizione.
Si fa una sottoscrizione perché noi siamo una onlus, sì. E quindi c'è questo. E poi,
il libro è stato edito dall'associazione.
E poi si può trovare in via Padova alla libreria Covo della Ladra, che in
non è via Padova, via?
In via Scuteri, angolo Prinetti.
Ah, perfetto.
Di nuovo in via Padova.
Allora, io ringrazio tutte e tre e vi lascio con questo appuntamento il 31 maggio, giovedì prossimo, alle 20:30 alla Casa della Cultura di via Borgogna al 3, oppure per chi è curioso, anche domani pomeriggio.
Grazie. Grazie della
grazie
agli
ascoltatori.
Grazie dunque a Uliano Lucas, Dino Barra e Giorgio Perego. Via Padova e dintorni, identità e storia di una periferia milanese, edito dalla Città del Sole, gli amici del Parco Trotter. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso parliamo dell'Accademia Carrara, che si arricchisce, il suo patrimonio si arricchisce di un dipinto che si considerava di modesto valore ed è stato attribuito da Giovanni Valagussa, che è studioso ed è conservatore della Pinacoteca dell'Accademia Carrara, è stato attribuito ad Andrea Mantegna. Proprio in questi giorni è uscita la notizia e un esame più approfondito dell'opera ne ha rivelato l'altissima qualità e alcuni dettagli tecnici che ne hanno resa certa l'attribuzione. Ed è proprio Giovanni Valagussa che ci racconta com'è andata.
È una scoperta, possiamo dire, che nasce dal fatto che da un anno e mezzo stiamo lavorando al catalogo completo dei dipinti antichi del 3 e del 400 e quindi su ognuno di questi dipinti, compresi quelli che stanno nei depositi, abbiamo fatto un lavoro di ricerca più approfondito possibile, d'archivio, di vecchie testimonianze, e tra i dipinti meno noti, tutto sommato, conservati nei depositi, c'era questa Resurrezione che era da almeno 150 anni fuori dal percorso espositivo, conservata appunto in un magazzino, e che era considerata una copia.
Un dipinto di bottega vuol dire non fatto da lui, si pensava non fatto da lui.
Viceversa, osservandola meglio, mi sono incuriosito in qualche modo per la qualità molto alta di questa pittura. Mi sono accorto di almeno un dettaglio tecnico che non tornava completamente, nel senso che al verso, al retro della tavola, ci sono le tracce di una traversa orizzontale che è circa a metà altezza della tavola, mentre normalmente queste traverse stanno nella parte superiore e nella parte inferiore e sono due, il che poteva far supporre appunto che questo dipinto fosse un ritaglio da un'opera più grande. In un secondo momento, e questo è stato l'indizio fondamentale, mi sono accorto che nella parte inferiore, proprio lungo il margine, era dipinta una piccolissima crocetta in oro che faceva capire che doveva esserci una parte inferiore di questo dipinto, quindi una specie di seconda metà, diciamo.
E quindi questa piccola crocetta, che è un elemento piccolissimo, è stata un po' la chiave di volta?
Esattamente, cioè proprio come un indizio in un libro giallo in un certo senso, cioè una cosa che quasi non si vede, veramente minuscola, che però fa capire in modo incontrovertibile che appunto ci doveva essere una zona, una seconda scena rappresentata sotto a quella che noi vediamo nel dipinto conservato qui. Dopodiché mi sono messo ovviamente a cercare che cosa potesse essere quest'altra parte mancante, e il secondo colpo di fortuna è stato che questa parte mancante esiste ancora, perché spesso quando un dipinto veniva decurtato in questo modo, una parte veniva poi eliminata, magari perché era danneggiata, magari perché poi, insomma, per qualche vicenda storica andava perduta. E invece ho trovato tra le opere note di Mantegna un altro dipinto, appunto con la discesa di Cristo al limbo, che quindi è l'episodio successivo, diciamo, quindi Cristo risorge, esce dal sepolcro e poi scende al limbo a liberare i personaggi del Vecchio Testamento. E il limbo è questa specie di caverna della quale Cristo spalanca le porte tirando fuori questi personaggi antichi.
E dove l'ha trovato quest'altro dipinto?
Quest'altro dipinto ha una storia recente, molto, molto nota, nel senso che è stato ad alcune mostre su Mantegna, l'ultima a Londra nel 1992, ed è un dipinto universalmente attribuito a Mantegna, quindi un'opera sicura, insomma, il che immediatamente ha fatto diventare un Mantegna sicuro anche la nostra metà, chiaramente. Quindi non è un'attribuzione fatta su ipotesi fantasiose, come a volte si legge nelle cronache di storia storico-artistiche che si leggono spesso sui giornali, di attribuzioni magari un po' infondate, e invece è, diciamo, in qualche modo confermata da questo confronto preciso. E questo dipinto era in una collezione americana, che è la collezione di Barbara Piaseka Johnson,
quella del Cristo al limbo,
esatto, questa seconda metà, e è stato venduto a New York nel 2003 a un'asta di Sotheby's per una cifra fantasmagorica di 28 milioni di dollari, e non sappiamo esattamente adesso dove sia, però contiamo di riuscire, insomma, a trovarlo abbastanza velocemente, in modo che li si possa presentare affiancati in una mostra. Ecco.
Ma questo cosa significa per l'Accademia Carrara? Perché prima leggevo che questo dipinto era assicurato per 30.000 euro, adesso varrebbe 30 milioni di dollari.
Sì, certamente.
Accidenti.
Sì. Quindi,
al di là del valore artistico inestimabile,
sì,
però,
diciamo, questo è un aspetto un po' più patrimoniale, però in effetti dà la misura anche della importanza di un ritrovamento di questo tipo.
Certo. E lei come si sente?
Molto soddisfatto, ovviamente. È una scoperta relativamente recente, perché comunque è emersa in questo lavoro nel corso di marzo, aprile, quindi pochi mesi fa. Poi prima ovviamente di parlarne ad altri ho preferito ragionarci sopra il più possibile, in modo da esserne sicuro.
Un grande studioso americano, Kate Christiansen, del Metropolitan Museum di New York, ha confermato la cosa.
Esatto.
Che lui sarebbe un grandissimo studioso, no, di Mantegna.
Credo che lui, insieme con Giovanni Agosti, siano oggi i più grandi conoscitori al mondo di Mantegna, hanno lavorato a lungo su questo artista, e quindi il loro parere è assolutamente determinante.
Agosti l'ha sentito?
Sì, sì, assolutamente. È venuto anche qui a vedere il dipinto.
Professor Valagussa, complimenti. Complimenti, l'Accademia Carrara ha scoperto l'autenticità di questo dipinto, la resurrezione di Cristo, attribuito, come avete sentito, da Giovanni Valagussa a Mantegna, e confermato da altri grandissimi studiosi. Complimenti ancora, siamo contentissimi, anche perché l'Accademia Carrara custodisce dei veri capolavori, e questo è uno in più. Meraviglioso. Verrà restaurato e poi lo si potrà vedere fra un annetto circa, pare. Sono i giorni dell'architettura perché, come sapete, a Milano è in corso Milano Art Week, di cui vi abbiamo ampiamente parlato. Ci sono appuntamenti anche oggi e domani, poi vi dico il sito perché elencarveli è impossibile. E invece a Venezia stanno attribuendo, se ci riusciamo ci colleghiamo con Fiorella Minervino, stanno attribuendo i premi di questa 16ª Biennale di Architettura diretta da Yvonne Farrell e Shilly McNamara, le due curatrici. Tema della mostra di questa edizione è Free Space, ma sentiamo che cosa ne pensa Fiorella Minervino.
Free Space è lo spazio libero ma anche generoso verso gli altri, è l'accoglienza in pratica, l'aggregazione, la connessione vista la solitudine del nostro tempo. Questo è proprio il momento, niente di eccezionale, di così futuribili presso le due irlandesi. Però l'aggiustamento, la coesistenza, il vivere meglio il proprio spazio, perché loro dicono che il committente è la terra, non c'è un committente uomo o donna, è la terra. Quindi c'è questa tendenza, difatti se devo scegliere un simbolo di tutta la Biennale, è la panchina. Hanno chiesto tutti di fare panchine, è la prima volta che in ogni settore, ogni padiglione dell'architettura ci sono panchine dappertutto, anche degli stranieri.
Allora, perché... vediamo se ho capito bene, il significato è fermiamoci, parliamo, diamoci del tempo.
Accoglienza, perché nel loro manifesto, tra le tante cose, hanno anche detto che il simbolo per eccellenza erano le panche di vie del Cinquecento toscano. Palazzi come Palazzo Strozzi così avevano le panche di via, cioè c'era il grande palazzo e veniva messa questa parte in marmo fuori, dove come a Pienza, intorno al Duomo, la gente si sedeva e parlava, per cui potevano vedere la bellezza del palazzo che c'era dietro, però potevano anche parlare e dialogare con loro.
Qual è il padiglione che ti è sembrato più interessante?
A me in assoluto più interessante la Danimarca, perché è il più avanzato e anche quello che si occupa più dell'aspetto umano, ma soprattutto della sostenibilità. Questo edificio che portano come esempio dello studio OMA, che è uno studio famosissimo danese, che è sull'acqua a Copenaghen.
Miracolo della tecnologia, siamo collegati con Venezia con la nostra Fiorella Minervino. Fiorella?
Pronto, eccomi qua.
Ecco, perché forse siamo già in grado di dire a chi è stato assegnato il Leone d'Oro.
Sì, il Leone d'Oro, allora, per la partecipazione nazionale è stato dato alla Svizzera, che è una grande casa insieme a un'altra piccolissima, è una cosa, sono strani come premi. Poi menzione speciale come partecipazione nazionale alla Gran Bretagna, che è il padiglione vuoto con una grande scala che sali e c'è sul tetto c'è una piazza, è l'idea appunto. E poi c'è Leone, questa è la cosa importante, Leone d'Oro per la miglior partecipazione alla mostra, Edoardo Souto de Moura, quello straordinario architetto portoghese che ha avuto il Pritzker, che abbiamo avuto la triennale 2-3 anni fa con la grande mostra. Leone d'Oro per un promettente partecipante a Jan de Wilder, Inge Wick e Thayer, che sono del Belgio. E menzione speciale a Andra Martin dell'Indonesia per un'installazione. Menzione speciale a Raul Mehta dell'India, di Mumbai. Ecco, tutto questo.
Senti, tu sei soddisfatta perché a te era piaciuta la Danimarca, giusto?
Sì, pensavo che lo dessero a loro. Però in alternativa, dopo la Danimarca, pensavo alla Gran Bretagna, perché è bizzarra, è molto divertente. Cioè, è un padiglione vuoto con una piazza, la vera piazza dove vedi tutta Venezia, che è il tetto e dove ti offrivano il tè, è molto carina come idea.
Insomma, sempre all'insegna dell'accoglienza.
Non era dell'accoglienza e soprattutto non era una biennale costruita, questa è la cosa, di costruzioni, una biennale di idee, di cose molto per il presente, qualcosa per il futuro, ma poco, ecco. Comunque sono contenta per Sauto del Mora.
Va bene, grazie a Fiorella Minervino, grazie mille. Ecco, ci siamo collegati con Fiorella, la ringraziamo molto che ci ha detto ci ha informato sull'assegnazione dei premi, ma noi dobbiamo correre perché abbiamo pochissimo tempo. Allora torneremo sulla biennale di architettura e invece adesso andiamo a Dakar, perché a Dakar è in corso la 13ª un'altra biennale, la Biennale di Arte Contemporanea, fino al 2 giugno e per noi la vista Marcello Lorrai.
È che dalla edizione del 2014 c'è un po' l'aspirazione a trasformare Dakar da una manifestazione, diciamo così, destinata ad un pubblico un po' di nicchia, degli addetti ai lavori di nicchia, ad una manifestazione invece non marginale nel circuito globale delle biennali. Questa aspirazione ha fatto un salto con l'edizione del 2016 e si è confermata in qualche modo con l'edizione di quest'anno, con la nomina a direttore artistico di Simon Jamy. Simon Jamy è stato uno dei creatori di una rivista, Revue Noire, che negli anni 90 ha avuto molta importanza nel lancio dell'arte contemporanea africana. È un curatore di prestigio internazionale, potremmo dire che è il curatore di origine africana che viene dopo Okwi Envezora, che aveva curato una biennale di Venezia, ecco, per capirci sull'ordine di grandezza del prestigio. Quindi il fatto stesso che ci sia uno come lui a dirigere dalla scorsa edizione Dakar ha portato a Dakar tutto un pubblico internazionale di critici, curatori, galleristi che prima non c'era. Lo si vedeva al colpo d'occhio che c'è una frequentazione maggiore che in passato. Altra questione è quella della qualità della manifestazione. Dakar ha una parte in e una grossa parte off fatta di decine e decine e decine di proposte. Per quanto riguarda la parte in, che constava di un paio di esposizioni principali, devo dire che sono rimasto un po' perplesso, ho avuto l'impressione di un assortimento di proposte abbastanza deludente, non sembra riflettere quello che dovrebbe essere una vocazione invece di una manifestazione fatta a Dakar, non sembra riflettere adeguatamente tutto il tessuto di creatività che c'è, diciamo, nell'Africa in particolare subsahariana. La sensazione è che ci sia un certo, proprio magari anche perché Jamy è un direttore artistico di prestigio e con molte relazioni, che ci sia anche un certo condizionamento di tendenze che vanno per la maggiore nell'arte contemporanea e di magari anche gallerie, interessi, eccetera.
Una prevalenza di scelte un po' di moda, di nomi noti, eccetera, e poca ricerca nell'autenticità.
Esattamente.
Dei percorsi.
Tanto è vero che, per esempio, per contrasto, ho trovato un motivo di interesse in una cosa invece proposta nell'ambito dell'OFF, una artista che ha partecipato diverse volte a Dakar in passato, che si chiama Bill Quelani, che vive e lavora a Brazzaville, Congo, ex francese. Dopo appunto avere partecipato diverse volte, essere stata anche premiata, ha deciso di cercare di valorizzare dei giovani, di portarli a Dakar per dargli la possibilità di confrontarsi con altri, per portare proprio delle opere già fatte, delle tele, dei lavori di fatti con varie tecniche. Lei ha cominciato quattro anni fa portando degli artisti congolesi e dell'altro Congo, il Congo Kinshasa, la Repubblica Democratica del Congo. Due anni fa ha portato degli artisti congolesi e camerunesi, quest'anno degli artisti congolesi e maliani, con l'idea di mettere sempre insieme il Congo dove lei lavora con un altro paese africano. Alcuni degli artisti che lei ha portato in passato sono diventati nel frattempo anche molto accreditati, adesso qualcuno ha fatto parte anche delle esposizioni presentate nell'ambito di Dakar In. Ma insomma è interessante il fatto che, per esempio, questa artista metta uno sforzo personale, una ricerca personale di fondi e di finanziamenti per fare questo tipo di cosa, che va proprio sul terreno a cercare dei nuovi talenti e a cercare di farli crescere.
Penso che il grande interesse di questa manifestazione sia dovuto al fatto che ha permesso e dovrebbe farlo ancora di vedere l'evolversi dell'arte africana, ma non quella degli artisti che vivono a Parigi, a New York, a Londra, ma quelli che vivono in Africa. Quindi tu hai notato qualche ricerca particolarmente interessante o dei temi anche sulle sulle loro condizioni, sul loro paese, quelli che chiamiamo gli artisti impegnati, attenti a quello che cambia e che accade.
Ho notato piuttosto il fatto che vengono nella parte ufficiale di Dakar vengono selezionate delle cose che corrispondono abbastanza ai trend un po' più alla page dell'arte di oggi.
Però questo può essere un limite delle scelte della manifestazione, come dicevi prima, insomma.
Sì, esatto. Per quanto riguarda dei temi, beh, per esempio, tra tante cose che ho visto nella manifestazione principale dell'IN, mi hanno colpito i lavori di due donne, due franco-algerine, che hanno lavorato indipendentemente una dall'altra, ma erano entrambe presenti in questa esposizione, che facevano riferimento tutte e due alla musica algerina con delle installazioni, una nello specifico al Rai algerino, l'altra alla musica algerina più in generale, con un elemento in qualche modo di nostalgia per un'epoca passata della musica algerina, in cui la musica algerina ha rappresentato moltissimo per quanto riguarda la definizione della propria identità e anche la voglia di libertà, naturalmente. Ho trovato interessante queste operazioni come...
Hanno rivisitato la loro cultura.
Un elemento di ripensamento di un'identità, nel caso specifico algerina, facendo ricorso con delle installazioni a un tema musicale, ecco.
Corbi lasso monte carlo sivi a forsti malo.
Grazie dunque a Marcello Lorrai, che come di consueto va a vederla questa biennale, la 13ª biennale di Dakar intitolata, fino al 2 giugno all'ex Palazzo di Giustizia a Dakar e al IFAN Museo d'Arte. Poi, come avete sentito, con tutte le mostre collaterali. E adesso questi ultimi minuti li dedichiamo alla Fabbrica del Vapore, perché nella Sala delle Colonne, a partire dalle ore 15, per la rassegna Insieme Senza Muri, parte Attraversamenti, Luoghi, Arti e Culture, un progetto curato da Sergio Di Giorgi e Giovanna Gammarota. E si tratta appunto di video, una mostra fotografica, incontri su questi temi, sul fenomeno in drammatica crescita, 30.000 minori migranti scomparsi in Europa, insomma la questione è quella dei migranti. Sentiamo Giovanna Gammarota.
Francesco Giusti è un fotografo di fotografia documentaristica che ci presenta in questa occasione una videoproiezione di sue immagini che raccoglie il frutto di due lavori che lui ha fatto dal 2011 al 2015. Uno si intitola In Case of Loss ed è stato girato, sono state fatte le fotografie sul confine tra la Libia e la Tunisia nel 2011, e l'altro invece è The Rescue, che è stato realizzato all'isola di Lesbos in Grecia nel 2015. Si tratta di due fasi strettamente connesse l'una all'altra. Da un lato, come suggerisce il titolo, In Case of Loss, in caso di perdita, che potremmo anche tradurre nella nostra lingua come scomparsa, c'è questa idea di cosa può accadere nell'attraversare i confini, che purtroppo per molti si traduce proprio in una scomparsa, appunto, si perdono nel nulla. Dall'altro abbiamo invece il salvataggio, The Rescue, appunto, che non si riferisce esclusivamente ai reperti che Francesco Giusti ritrova lungo la rotta seguita dai migranti, che sono fotografie, lettere, sono a volte addirittura passaporti, piccoli diari, ma parla anche, a mio giudizio, in qualche modo di un loro salvataggio, un salvataggio di questi migranti scomparsi, che assume attraverso questo lavoro un aspetto quasi un po' mistico, spirituale. E allora le domande ci vengono spontanee: dove sono le persone che sono raffigurate in queste fotografie? Perché attraversano un territorio così vasto e che cosa li spinge a farlo? E allora il viaggio è qui una potente metafora dell'esistenza errante dell'uomo, in qualche modo, dove la sopravvivenza è soltanto il primo livello di lettura che possiamo dare a queste immagini. Più in profondità c'è, secondo me, l'enigma della vita stessa, qualcosa che spinge l'individuo a errare e che può appartenere a chiunque, sia esso migrante o no.
Ecco, il tempo a nostra disposizione è terminato, allora vi ricordo l'appuntamento alla Fabbrica del Vapore in Sala delle Colonne, si comincia alle 15 e si prosegue poi fino alle 22, come vi dicevo, video, fotografie e anche un dibattito a metà pomeriggio verso le 17 e alle 19 un bel aperitivo equo e solidale. Il Girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 11.30. Allora, ricordate che ci sono 4 posti per Villa Carlotta domani, se volete venire chiamatemi subito.